Tempi supplementari.
Tempi supplementari.
Tempi supplementari.
Esce Schurter all'esterno, che va a vincere per la 33esima volta in Coppa del Mondo, ed il record di Julien Absalon è raggiunto. Arriva come una furia Filippo Colombo, vogliamo vedere dove arriva.
Quinto però,
posto. Grande prestazione da parte di Filippo Colombo.
Adesso non siamo sicuri di come sia andata questa intanto la volata dei battuti, il gruppo con il nostro Mark Hirsch, con il nostro Stefan Küng.
Sul fronte calcio in Champions League femminile, nuovo record mondiale di spettatori. Ben 91.553 persone erano presenti al classico tra Barcellona e Real Madrid.
I suoni della nostra copertina che ci accompagnano all'interno di questa puntata che dedicheremo alle due ruote nella sua prima parte, iniziando dalla mountain bike e dalla strepitosa vittoria di ieri di Nino Schurter nella prima gara di Coppa del Mondo, così come dell'ottimo quinto posto di Filippo Colombo, per poi virare sul ciclismo, fare il punto della situazione e toccare un tema che riguarda la salute dei corridori.
Buonasera da Massimo Miccoli e Patrick Locatelli. Iniziamo allora dalla mountain bike, salutando il collega Omar Mescial che ieri ha raccontato le gesta di Schurter e Colombo. Ciao Omar.
Buonasera a tutti, ciao.
Ben ritrovato Omar. Allora, prima di tutto ti facciamo ascoltare la voce al termine della gara di Nino Schurter.
Mi ci sono voluti 3 anni per ritrovare una vittoria in Coppa del Mondo. Ed è tutto ancora più bello davanti a questo pubblico e dopo una battaglia così serrata e pazzesca come quella con Maxime Marot. A un certo punto pensavo di aver perso l'attimo, ma non ho mollato ed è fantastico. Raggiungere un gigante come Absalon era uno degli ultimi obiettivi della mia carriera ed è un altro sogno che si avvera, è proprio una bella sensazione.
Omar, cosa dire? Una vittoria che ci voleva per Schurter che non vinceva dal 2019.
Esatto, erano quasi 3 anni che Nino Schurter inseguiva questo suo traguardo, l'ultimo grande obiettivo in carriera, come l'ha definito lui stesso, e ci è riuscito al solito con una gara di grandissimo livello di testa. Soprattutto Schurter ha passato 3 anni davvero duri dopo la gara di Tokyo 2020 alle Olimpiadi. Quando è arrivato quarto, io rientravo proprio dalla zona dove si tenevano le gare olimpiche su un furgoncino con il suo manager Thomas Frischknecht, che ha un po' confessato come il grigionese durante questo lungo periodo senza vittorie sia arrivato anche a definirsi un perdente. Insomma, provate a immaginare Schurter che ha 3 medaglie olimpiche, che ha vinto 9 volte i campionati del mondo. Sono però queste persone, questi sportivi con una grandissima ambizione, e quando non riescono più a vincere per un determinato periodo, appunto si è creduto quasi un perdente, prima però di tornare alla grandissima con il mondiale vinto l'anno scorso, il 9° addirittura. Il primo lo vinse nel 2009, quindi dal 2009 al 2021 è veramente un'eternità sportiva. E importantissimo anche l'europeo vinto al Montecenere 2 anni fa. Insomma, Schurter non ha più vinto in Coppa del Mondo, ma si è messo la maglia di campione europeo, la maglia di campione del mondo, fatto anche una grande gara alle Olimpiadi e poi ieri ha raggiunto questo incredibile record di 33 vittorie.
Una gara, Omar, che ha regalato comunque tante emozioni. In generale i biker svizzeri ci regalano spesso grandi emozioni, sia al femminile sia al maschile. Anche alle scorse Olimpiadi, credo tu te le ricordi bene.
Esatto, sì, con quella tripletta al femminile. La particolarità dei biker svizzeri è che sono dei puristi di questa disciplina. Insomma, se andiamo a guardare chi ha vinto in campo maschile, questo Tom Pidcock, che quest'anno si è laureato campione del mondo nel ciclocross, che lo vediamo davanti nelle gare su strade, la nuova tendenza è quella di privilegiare questa multidisciplinarietà. Nino Schurter fece anche un Tour de Suisse a suo tempo, ma era più una diciamo, promozione commerciale della stessa marca di biciclette che sponsorizzava anche le bici, appunto, della squadra su strada della quale faceva parte tra l'altro Albasini. Però Schurter, Flückiger, ecco, anche Colombo sono dei puristi di questa disciplina. Colombo ha lasciato un po' aperta la strada a quella che è la possibilità, appunto, di andare a provare anche le biciclette con le ruote fini, però sì, la particolarità in Svizzera è che si lavora sin da giovani sulla tecnica, e la tecnica ha permesso proprio, appunto, alle Olimpiadi di vedere tre ragazze sui primi tre gradini del podio. Il purismo, insomma, in Svizzera continua a dare grandi soddisfazioni.
Grande successo di Schurter, ma anche grande quinto posto del ticinese Filippo Colombo, che tu stesso hai sentito ieri sera. Sentiamo cosa ha detto a proposito della sua gara.
È stata dura, sapevo che avevo le gambe per andare sul podio e era un risultato che cercavo da un po', però sì, diciamo, sono partito bene, la partenza era importante, poi secondo il terzo giro ho sofferto soprattutto il caldo, e poi dopo mi sono calmato, ho cercato di recuperare il meglio possibile. La seconda parte della gara ho di nuovo trovato un buon ritmo che poi mi ha permesso di venire in quinta posizione. Ci tenevo davvero a partire bene in questa stagione, le gare di preparazione me l'avevano dimostrato, poi però in Coppa del Mondo è sempre un po' diverso, penso di aver dato il mio meglio. I risultati stimolano risultati e spero di migliorarmi presto.
Omar, quindi può essere questa la tendenza di Colombo, quella a migliorarsi?
Sì, ma assolutamente, ma questo è un ragazzo che ha veramente delle qualità straordinarie, è cresciuto proprio dalle nostre parti in un veloclub Monte Tamaro che è assolutamente una scuola di primissimo livello, ma proprio parlando a livello mondiale. Insomma, Colombo ha avuto anche la fortuna di osservare da molto vicino Nino Schurter, i due hanno avuto lo stesso sponsor, hanno credo ancora lo stesso sponsor, dunque ogni tanto vanno ad allenarsi insieme. Colombo ha vinto delle medaglie a squadra proprio con Schurter, con Neff, quindi ha avuto davanti degli esempi incredibili. Però è un ragazzo che ha davvero una stoffa clamorosa, lo ricordo nel 2020 al suo primo mondiale a Leogang, condizioni difficili, senza pubblico, in un contesto particolare, insomma arrivò settimo alla sua prima gara mondiale fra gli elite. Sotto il traguardo questo ragazzo ha piazzato anche un'impennata. Insomma, è un ragazzo che ha stoffa, che ha tecnica, che ha coraggio, che ha carattere, ha avuto tante difficoltà in questi due primi anni di professionismo, un infortunio molto grave l'anno scorso al bacino, è rientrato sui cycling, gli ha dato fiducia, lo ha portato alle Olimpiadi e lui ha ripagato con un quinto posto in quello che per me resta l'anno zero per questo ragazzo ticinese, che è un orgoglio poter raccontare le sue gesta, proprio perché è nato e cresciuto sui nostri sentieri, sui nostri boschi allevato da una scuola di allenatori ticinesi.
Ecco Omar, hai anticipato proprio la prossima clip sull'anno zero, come l'hai definito tu, di Filippo Colombo. Allora sentiamo cosa dice lui a proposito.
Ho avuto un paio di anni, soprattutto l'anno scorso, non facili. Ci tenevo tanto a dimostrare il mio potenziale. Sì, questa è la prima Coppa del Mondo dell'anno, spero che ci saranno altri podi da oggi a settembre, insomma.
E Omar, adesso sentiamo Filippo Colombo anche su Nino Schurter e Julien Absalon.
Penso che Nino fosse l'unica cosa che gli mancava nella sua carriera. Ha eguagliato il record di Julien, che due sono enormi campioni, sono idoli incredibili in questo sport e sono estremamente grato di essere molto in contatto sia con l'uno che con l'altro, insomma.
Omar, allora, prima di salutarti in breve, Colombo, insomma, ha due ottimi punti di riferimento.
E beh certo, Absalon, ricordiamo, è il suo manager, è colui che ha voluto Colombo nella sua squadra, una squadra parecchio ambiziosa in cui c'è anche una certa Pauline Ferrand-Prévot. Sì, Colombo è molto fortunato, ma è una fortuna che si è assolutamente guadagnato. Per farvi capire comunque l'ambiente che regna in questa splendida disciplina, ieri sera dopo la gara Nino Schurter, dopo aver raggiunto Julien Absalon, i due sono andati, si sono fatti fotografare assieme a bersi una caipirinha dopo la gara. Insomma, resta davvero un contesto certo di battaglia, di competizione sportiva, ma poi alla fine si è tutti una grande famiglia.
Benissimo, grazie Omar Meschal per aver partecipato a Tempi Supplementari. Grazie Omar.
Grazie a voi, ciao ciao.
E ora passiamo al ciclismo, facendo il punto della situazione sulla stagione con l'ex corridore, nostro opinionista Patrick Calcagni.
Siamo nel mezzo delle classiche, adesso arrivano la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi. È un po' il crocevia della stagione questo?
Ma diciamo che siamo vicini alla chiusura della prima parte di stagione, sicuramente, che è quella appunto delle prime brevi corse a tappe, soprattutto delle grandi classiche, delle Fiandre, delle Ardenne e più la Milano-Sanremo. Quindi sì, siamo un po' alla chiusura di quella che magari i corridori chiamano la prima parte di stagione.
Si delineano un po' i poteri con queste gare, si capisce chi potrà dire la sua fino in fondo?
Ma dipende sempre di cosa parliamo, perché alla fine... si è capito sicuramente che Pogacar è un talento fuori dal normale ed è in grado di competere praticamente in tutte le corse. L'abbiamo visto vincere facilmente il Giro degli Emirati Arabi, l'abbiamo visto vincere abbastanza facilmente la Tirreno Adriatico, andare fortissimo nel finale della Milano-Sanremo, fare una grandissima gara al Giro delle Fiandre per poi rimanere un po' così bruciato sul finale, dove non è neanche riuscito a salire sul podio. Però sicuramente Pogacar ha dimostrato di essere quel fenomeno, quel campione che nel ciclismo mancava da veramente tantissimo tempo. Si parlava di atleti che possono vincere, che hanno vinto, non che possono, ma che hanno già vinto gare di 3 settimane. Lui ha già vinto 2 volte il Tour de France, e essere competitivi anche al Giro delle Fiandre, se bisogna tornare indietro nel tempo, bisogna tornare indietro di parecchi anni per trovare un corridore come lui. E poi abbiamo visto un Mathieu Van Der Poel fare un grandissimo numero alla Milano-Sanremo al suo rientro, un bellissimo Giro delle Fiandre, protagonista ieri all'Amstel Gold Race. Insomma, corridori da corsa di un giorno, direi appunto Van Der Poel su tutti, perché piace tanto, piace il suo modo di correre. Pogacar che ha confermato tutto il suo talento, e poi in attesa di quelle delle prime gare, diciamo le corse a tappe più lunghe tipo il Giro d'Italia, bisognerà capire anche un po' gli avversari cosa metteranno in campo.
E quindi per i grandi giri hai parlato di gare di un solo giorno, quelli che possono essere i tuoi favoriti, per i grandi giri invece chi può tentare di imporsi?
Ma diciamo che per il Tour il grandissimo favorito è ancora Pogacar, che avendolo vinto negli ultimi 2 anni e praticamente vincendo quasi tutto quello a cui partecipa, o perlomeno andandoci molto vicino, è sicuramente il grande favorito. Prima però del Tour de France c'è il Giro d'Italia, dove invece la rosa si amplia un pochettino, perché assente lui, assente quello che dovrebbe essere il suo grande rivale per il Tour, che è Primož Roglič, che anche lui punta, ha già vinto quest'anno appunto la Parigi-Nizza e come grande obiettivo il Tour de France. Quindi assenti loro due, il ventaglio poi si può aprire anche ad altri nomi, però appunto è un po' difficile e complicato, perché abbiamo visto veramente a mio modo di vedere, tolti alcuni proprio superiori, c'è un grandissimo livellamento verso l'alto, con sempre più corridori in grado di poter fare bene e portarsi a casa delle soddisfazioni importanti.
Poi parleremo dei rosso crociati. Ancora una domanda per quanto riguarda i grandi giri. Allora, Giro d'Italia, in mezzo il Tour de Suisse e poi il Tour de France. Che ruolo ha il Giro della Svizzera in mezzo a questi due grandi giri?
Ah, diciamo che il Giro della Svizzera è sempre, mai da anni, posizionato in questa data e sempre concomitante con il Giro del Delfinato. Sono le due gare che praticamente permettono il rientro o perlomeno di affinare la condizione in vista del Tour de France a quei corridori che non hanno corso il Giro d'Italia, perché chi corre il Giro d'Italia e corre anche il Tour chiaramente ha bisogno di staccare, ha bisogno di recuperare, e quindi non va né a correre il Giro del Finato né tantomeno a fare il Giro di Svizzera. E quindi sono le due corse importantissime per appunto affinare la condizione in vista del Tour, o magari per approfittare della gamba che ha dato il Giro d'Italia, che termina poco prima, per cercare di essere protagonisti, no? Quindi è una data, io penso una data felice per il Giro di Svizzera, è un ruolo importante, perché appunto può permettere a chi esce bene dal Giro d'Italia di essere protagonista, e sicuramente è un test molto molto importante per chi poche settimane dopo si cimenta sul Tour de France.
E da Stefan Küng, allora, parlando di svizzeri, cosa dobbiamo aspettarci quest'anno?
Stefan Kung ha iniziato molto molto bene questa stagione, si è visto protagonista in tante corse e ho la sensazione che sia anche migliorato tanto in salita. Vederlo ieri davanti con i primi a Lance Gold Race, l'abbiamo visto davanti alle Strade Bianche, tutte corse dove di salita ce n'è tanta, dove cioè, per essere lì bisogna veramente andare molto forte, e soprattutto se si ha un fisico come quello di Stefan Kühn. Quindi è una, per me è una piacevole sorpresa questa, non me lo aspettavo a questi livelli su quel tipo di tracciato, e quindi penso che da Stefan Kühn quest'anno possiamo attenderci delle belle soddisfazioni.
Detto di Kühn invece, cosa possiamo dire, Patrick Alcani, di Mark Hirschi?
Ma Hirschi ha avuto, diciamo, un'entrata in materia, in stagione, un po' tardiva per problemi suoi fisici. È comunque debuttato con una vittoria in una gara in Italia, non di primissimo livello, però comunque debuttare con una vittoria vuol dire già essere a un ottimo punto. Ieri a Lance Gold Race ha fatto una corsa da protagonista, quindi sempre, sempre brillante anche negli ultimi chilometri, poi purtroppo non è un po' la tattica di gara che è andata in una certa maniera, e quando poi ci si ritrova così nei finali non è mai facile portare a casa il risultato pieno, forse ci si poteva aspettare qualcosina di più, però appunto abbiamo visto Mark Hirschi presente e competitivo con i migliori, di conseguenza diciamo che per entrambi si prospetta, sia lui che Kühn, si prospetta un'ottima stagione.
Europei di ciclismo in agosto, poi il mondiale in settembre, che ruolo hanno nella pianificazione, nel calendario di un corridore?
Il mondiale è abbastanza, direi che è importante, c'è ogni anno, è comunque un obiettivo importante che ha sempre relazionato al tipo di percorso che però si va ad affrontare. Quest'anno il percorso non sembra particolarmente impegnativo, e quindi penso che i grandi, c'è la possibilità che questo mondiale si concluda con una volata di gruppo, no? O con, perlomeno con una volata di tanti atleti, e questo forse non stuzzica così tanto gli uomini delle corsa tappe, dei grandi giri, Pogacar, Roglic o magari anche gli Alaphilippe, questi corridori che magari in un arrivo di massa non sono favoriti perché non sono dei veri e propri velocisti, e di conseguenza è pensabile che magari vanno a pianificare la stagione senza pensare troppo al mondiale. È un po' la stessa cosa per gli europei. Nel ciclismo professionistico gli europei sta acquistando sempre più importanza, bisogna ammetterlo, da quando si è deciso di creare questa gara anche per i professionisti, non è tanti anni, adesso vado un po' così alla cieca memoria, se non mi sbaglio 4-5 anni, e quindi è un po' un titolo che deve ancora un po' entrare nel cuore degli atleti, e lo sta facendo di anno dopo anno, sta sempre così dando più importanza, ma non è ancora quell'evento che magari un atleta proprio sogna di portare a casa, e quindi di pianificare fin da magari da inizio stagione. Viene un po' di in automatico, in base alla condizione, chi si trova bene in quel momento di condizione fisica decide sì, ok, vado a giocarmi anche l'Europeo, perché effettivamente ho la possibilità di magari indossare anche la maglia.
Patrick Calcani, concludiamo con un personaggio degli scorsi giorni, l'Eritreo Girmay, che ha vinto la Gent Wevelgem. È stata una vittoria estemporanea la sua, oppure c'è qualche movimento ciclistico minore che si sta sviluppando? Dobbiamo abituarci magari a vittorie di questo tipo?
Ma penso che abituarci ora è un po' presto. Stiamo parlando di un ciclismo, quello eritreo, che è abbastanza, come si può dire, hanno diversi atleti, non è l'unico, hanno diversi atleti di buono / ottimo livello, però sono atleti che arrivano in Svizzera, a Egel, al centro dell'Unione Ciclistica Internazionale, e vengono seguiti fin da giovani qui in Svizzera, e gli viene data la possibilità appunto di crescere gradualmente e soprattutto di imparare a fare il ciclista, e gli vengono dati anche mezzi per poterlo fare. E loro, soprattutto gli eritrei, questa opportunità la stanno sfruttando molto bene, non è il primo Girmay, ma sì, hanno questa capacità, quindi sicuramente questa vittoria è importantissima, si rifletterà moltissimo sul paese e, sul, come sempre, l'entusiasmo porterà ad avere sempre più ciclisti bambini che crescendo qualcuno sicuramente arriverà ancora al professionismo. Bisogna che poi questi paesi, per esempio anche come anche il Ruanda, che ha una bellissima corsa a tappe ad inizio stagione, dove il pubblico, la quantità di pubblico è impressionante, va oltre il Tour de France, è veramente si assiste veramente a milioni di persone sui bordi delle strade, e questo entusiasmo chiaramente porta atleti ad inforcare la bicicletta, ragazzi ad inforcare la bicicletta, che poi possono diventare atleti. Fra qualche anno ci sarà anche il mondiale, il primo mondiale della storia su terra africana, appunto sarà in Ruanda. Questo aiuterà sicuramente a migliorare il movimento, e penso che in futuro qualche atleta appunto del continente africano in più ci sarà nel ciclismo, questo senza ombra di dubbio.
Grazie a Patrick Calcagni per aver partecipato a Tempi Supplementari. Grazie Patrick.
Grazie a voi, buona serata.
E ora ci occupiamo di una problematica che sta colpendo alcuni ciclisti, ovvero un eccessivo affaticamento o l'essere soggetti di continua influenza e infiammazioni delle vie respiratorie. Ne abbiamo discusso con il dottor Marco Marano, medico di Lugano Calcio e Hockey.
Dottor Marco Marano, è emerso questo tema che riguarda alcuni ciclisti, uno degli ultimi Peter Sagan, che colpiti da influenze o altri disturbi faticano poi a recuperare e tornare alle competizioni. Sull'articolo del giornale il dottor Emilio Magni, medico della Stana, a parlarne. Come si spiega questa cosa dal punto di vista medico?
È difficile dare una spiegazione, come ha anche detto bene il dottor Magni, nel senso che ci troviamo di fronte a qualcosa che non conosciamo bene, che è ignoto dal punto di vista della medicina dello sport e che ci pone una grossa difficoltà, nel senso che noi abbiamo di fronte una serie di atleti, per fortuna una percentuale piuttosto bassa, però non si può far finta di nulla, che lamentano dei sintomi a nostro avviso inspiegabili per certi versi e che in qualche modo potrebbero essere legati all'infezione da Covid, o verosimilmente legati all'infezione pregressa da Covid. Questi atleti sono ultimamente abbastanza numerosi, diciamo così, soprattutto nel ciclismo, ma in generale negli sport di endurance soprattutto, e sono atleti che più delle volte, prima di poter riprendere a pieno regime la propria attività sportiva, hanno bisogno di periodi molto lunghi.
Ma per quale motivo soggetti che praticano uno sport che genera insomma una condizione direi al di sopra di quella che le persone normali possono vantare, come mai sono soggetti a queste malattie? Nell'articolo si parla di forme influenzali, tracheiti e defezioni. Non hanno questa barriera in più rispetto alle persone comuni, se così possiamo definirle?
È un approccio, sì, nel senso che lo sport sicuramente è un fattore che stimola il sistema immunitario e quindi che dà una maggior protezione verso le infezioni, però dall'altra parte lo sport oltre certi limiti, oltre certi livelli invece, provoca un effetto opposto, provoca uno stato di fatica dell'organismo che può rendere quegli atleti più soggetti ad avere delle infezioni. In questo caso, in particolar modo in ciclismo, e in particolare in questa fase della stagione in cui i ciclisti sono in una fase di carico, quindi di lavoro molto intenso, ci troviamo di fronte a quella situazione nella quale il sistema immunitario è un po' più debilitato e quindi in generale l'atleta in questa fase è più soggetto ad avere infezioni. Se a questo poi aggiungiamo appunto i postumi delle infezioni da Covid, il quadro diventa ancora più complicato.
C'è qualcosa forse di più profondo alla base che riguarda qualche organo, sistema cardiocircolatorio? Nell'articolo si parla anche di esami per escludere eventuali miocarditi.
Sì, come anche visto, l'organo, pur essendo una patologia multiorganica, come è stato detto, cioè il Covid coinvolge tutti gli organi del nostro corpo, i problemi principali soprattutto negli atleti sono a livello del cuore, in particolare si è visto che sono relativamente frequenti, anche comunque parliamo di frazioni al di sotto dell'1%, gli atleti che hanno avuto infezioni al muscolo cardiaco e quindi queste miocarditi, per cui sicuramente la prima cosa ad andare ad escludere in questi soggetti che manifestano dei sintomi ecco prolungati è andare a valutare ad escludere questo tipo di infezione.
Una condizione che sta affliggendo, dicevamo prima, Peter Sagan, triplice campione del mondo, che ha già saltato il Giro delle Fiandre, salterà verosimilmente anche la Parigi-Roubaix. Sagan dice di essere condizionato molto da questa stanchezza perpetua anche nella vita privata. Questo aggrava la situazione?
Assolutamente sì, infatti da studi che sono stati fatti in ambito proprio della medicina dello sport si è visto che la stanchezza è uno dei sintomi più frequenti negli sportivi post-Covid e si è visto che comunque anche una cifra piuttosto alta, che può raggiungere anche il 10% di soggetti che hanno avuto l'infezione da Covid, possono manifestare questo sintomo anche per più di 4 settimane, per cui e non solo ovviamente durante l'attività sportiva, ma durante la vita di tutti i giorni, per cui rappresenta sicuramente un sintomo molto debilitante e che appunto non si manifesta esclusivamente durante lo sport, ma durante anche le attività più semplici della vita quotidiana. Ci tengo a precisare però, quando noi parliamo di infezione da Covid, parliamo di casi di pazienti che hanno manifestato dei sintomi moderati o severi, quindi si tratta sicuramente di soggetti che hanno manifestato un'infezione che ha dato dei sintomi. Molto più difficile, quasi improbabile secondo quello che noi sappiamo, è che questo tipo di problematica si possa manifestare in chi ha avuto l'infezione da Covid asintomatica, quindi senza nessun sintomo.
Potrebbe trattarsi anche di una questione di stagionalità, comunque questo è un periodo dell'anno in cui le persone sono abbastanza soggette ad ammalarsi.
Ritengo che sia piuttosto difficile in relazione al caso di Sagan, perché ovviamente si sono escluse le problematiche base per ovviamente arrivare a fare questi approfondimenti che direi sono di terzo livello. Ovviamente le patologie base sono state già tutte escluse, anche se ovviamente verosimilmente la prima cosa che è stata indagata è stata proprio una problematica di questo tipo, quindi una problematica di tipo allergico, di tipo stagionale come un'influenza.
Si può fare qualcosa, adesso pensando proprio strettamente all'ambito ciclistico, per prevenire questo tipo di stanchezza che mette capo ai ciclisti?
Allora, io ci tengo molto, viene fatto nell'ambito ciclistico, soprattutto appunto tra i ciclisti, ecco, viene fatto a tappeto. Ci tengo molto a dire che la cosa più importante da fare è la visita di idoneità medico-sportiva. Visto che parliamo di atleti, visto che parliamo comunque di sportivi di alto livello, ma non solo di sportivi professionisti, chi vuol fare sport, chi vuol fare bici prima di iniziare a farlo, deve sottoporsi ad una visita medica, possibilmente con un medico dello sport, a maggior ragione in questo periodo storico dove quasi tutti noi siamo entrati in contatto col virus, quindi col coronavirus. Una valutazione medico-sportiva è fondamentale per valutare lo stato cardiopolmonare del soggetto prima di iniziare a fare un'attività così impegnativa per questi organi, e appunto in questa fase direi che è la cosa più importante. Quindi la prevenzione per me è rappresentata dalla visita medico-sportiva, che andrebbe fatta sempre, ma a maggior ragione in questa fase in cui ci troviamo in questa situazione di pandemia.
E con questo importante consiglio ringraziamo il dottor Barano per aver partecipato a Tempi Supplementari. Grazie, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Rete 1. Tempi Supplementari.
Nella seconda parte di Tempi Supplementari ci occupiamo dell'evoluzione dello sport al femminile nelle discipline che si pensava anni fa tipicamente maschili. Parleremo riguardo del mondo dei motori, nelle auto e nelle moto, ma iniziamo dal calcio, già in forte ascesa da qualche anno, di pochi giorni fa in Spagna.
Prima ospite Monica Di Fonso, tecnico dell'Under 19 Rosso Crociata. Monica, prima di tutto, che effetto ti ha fatto il tutto esaurito di Barcellona, Real Madrid al Camp Nou con oltre 90.000 spettatori e il significato per tutto l'ambiente del calcio femminile di questo pienone?
E chiaramente sono molto contenta di questo record, perché mostra i progressi che sono stati fatti negli ultimi anni in generale in Europa nel calcio femminile. La professionalità che c'è in certe nazioni è incredibile. Non mi meraviglia che questo record è stato raggiunto in Spagna, proprio in Spagna, perché il calcio spagnolo ha lavorato e investito veramente tanto nel calcio femminile negli ultimi 6-7 anni. Anzi, ho sentito che anche il prossimo record è stato già battuto, hanno venduto i biglietti in un solo giorno. La semifinale della Champions League femminile, Barcellona contro Wolfsburg, è tutto esaurito nel giro di un giorno, cioè è una cosa incredibile. Io penso che se avessi avuto questa domanda 5 anni fa avrei detto no, non mi posso immaginare che a oggi avremmo avuto più di 90.000 spettatori in uno stadio per una partita quarti di finale di una Champions League femminile.
In questi ultimi anni come hai visto cambiare l'attenzione in generale di tutto il calcio verso il movimento femminile?
Io penso che in generale nel calcio femminile si lavori veramente tanto al prodotto, e penso che tutti i media e gli sponsor se ne sono accorti. Io penso sempre che se si vuole vendere qualcosa e venderlo bene, il prodotto deve essere buono, e siamo arrivati veramente a un punto che il calcio femminile, secondo me, si può vedere, si deve vedere, si può vedere in televisione, e veramente fa piacere vedere uno sport così anche al femminile e non solo quello maschile.
Invece dal suo interno com'è cambiato il calcio femminile a livello tecnico e organizzativo?
Penso che i grandi club maschili in Europa hanno aiutato tanto a dare questa partenza al calcio femminile, proprio con la professionalità, con magari anche dando i soldi, le strutture, l'organizzazione, e il calcio femminile ha potuto approfittarsi molto di queste know-how del calcio maschile.
In Svizzera si sta lavorando bene e stanno parlando i risultati.
In Svizzera sì, stiamo facendo progressi come tutte le nazioni in Europa, progressi. Penso che nel nostro piccolo possiamo veramente essere contenti di aver sviluppato il calcio femminile così com'è fino adesso, anche i risultati delle nazionali con la qualificazione all'europeo di quest'estate in Inghilterra mostra che il lavoro che stiamo facendo è buono. E adesso speriamo anche di qualificarci per i mondiali. Questo darà ancora un po' più di slancio interno in Svizzera. Penso che nelle giovani dovremmo ancora forzare di più la formazione e magari sperare che neanche nei prossimi anni anche in Svizzera il calcio maschile possa aiutare un po' di più a dare una mano al calcio femminile, come succede adesso attualmente per i grandi club in Europa.
Monica Di Fonso allena la nazionale Under 19. Quali sono le difficoltà in generale incontrate?
Le ragazze in Svizzera devono lavorare o vanno a scuola, e tutto il calcio, lo sport viene fatto dopo. Si allenano tardi alla sera, tornano tardi in serata a casa. Invece le professioniste possono allenare di giorno. Cioè tutto questo toglie molto spazio anche alla rigenerazione, che è molto importante anche per poi dare delle buone prestazioni in campo, per fare dei progressi individuali. Tutte queste cose sono, secondo me, è la base per andare avanti. Il prossimo passo che bisognerebbe fare, secondo me, in Svizzera è proprio dare la possibilità alle ragazze che sono a un certo livello veramente di potersi sviluppare, e al momento così è difficile.
Attualmente capolista del girone di qualificazione per i prossimi mondiali, la nazionale domani giocherà a Thun, il match decisivo contro l'Italia. Su questo fronte come si sta lavorando anche in proiezione futura?
La nostra nazionale, la team, sta veramente avendo successo al momento, questo è veramente buono. Io, se penso al futuro, tra 5-6 anni, dove magari 2-3 giocatrici smetteranno, se penso a quel momento, allora bisogna veramente concentrarsi nel settore giovanile già adesso per poter sviluppare giocatrici complete e di buon livello, e per dare una continuità anche in nazionale.
E infine, Monica, quanto è importante la presenza di diverse rossocrociate nei campionati esteri e quali gli obiettivi da raggiungere?
In Svizzera purtroppo non siamo ancora così a livello come in Europa, come con altre nazioni che sono un passo avanti di noi con questa professionalità, e tutto questo fa che anche il livello del campionato svizzero o delle giovanili purtroppo non sia così avanzato come in Europa, per quello che le ragazze, le più talentuose, cercano di andare all'estero. Secondo me sì, è buono di andare all'estero al momento giusto, quando non sono troppo giovani, perché non hanno finito ancora la formazione, ma sicuramente è il passo da fare se si vuole poi veramente anche svilupparsi individualmente. Io spero che un giorno potremo dare un campionato e veramente un livello in Svizzera, così le ragazze rimangono anche qui, sarebbe anche più facile per loro. Ecco, aspettiamo veramente la professionalità anche in Svizzera.
Grazie a Monica Di Fonso, tecnico della nazionale femminile rossocrociata Under 19.
Dai campi di calcio ai motori, iniziamo dalle moto. In questo ambito è nato da poco un nuovo progetto di un team con il nome 511, completamente femminile. Ne parliamo con la pilota e manager Sandra Stammova. Benvenuta a Tempi Supplementari, Sandra. Entriamo nei dettagli di questo progetto.
Questo progetto progetto è un progetto innovativo, prima squadra tutta al femminile nel mondo del motorsport, quindi si tratta della squadra 300, ok, dove incluso le pilotesse ragazze ci sono meccanici donne, elettronico donna, incluso me come manager donna, quindi cerchiamo di competere nel mondo dei maschi e delle femmine insieme con questa squadra.
E questa squadra ha trovato delle difficoltà per inserirsi in un mondo, come dice, tipicamente maschile?
Per adesso siamo nati solo questo anno, quindi diciamo che abbiamo fatto tantissimo lavoro per arrivare a prima gara, che è stata settimana scorsa, dove abbiamo corso nel campionato europeo femminile, più una delle nostre pilotesse ha corso anche nel campionato nazionale CIV 300 contro ragazzi, contro uomini. Difficile, guarda, è molto difficile essere una donna nel motorsport, perché ovviamente è sport maschile, da sempre è stato così, e quindi noi donne cerchiamo di entrare con nostra passione e cerchiamo di essere accettate e prese seriamente ugualmente come uomini. Quindi sicuramente non è facile, ma a noi piace così tanto che vogliamo farlo lo stesso.
Sandra, anche oltre a manager, anche pilota, e poi perché il nome Team 511?
511 è stato mio numero che uso come pilota già da anni. L'ho scelto perché è arrivato da numerologia, dove 5 è il mio numero di successo e 11 numero della strada della vita. E quindi ho messo 511.
C'è qualcos'altro dietro il progetto? Si parla anche di una scuola al femminile?
Sì, io sto iniziando anche una scuola con Ovale. Vorrei aiutare ragazzine per iniziare a correre, vorrei aiutare a donne per avere possibilità di provare la moto in pista. Perché ci sono tante scuole, comunque spesso le donne o ragazzine si sentono un po', non dico spaventate, ma non così comode andare in scuola di moto, perché ci sono tanti ragazzi e sempre pensano che non è per loro. Allora io con questa scuola cerco a dare possibilità a tutti per venire a imparare a andare in moto in pista.
Qual è il prossimo obiettivo?
Non ti ho ancora detto che prima gara abbiamo vinto come team in campionato europeo delle donne, si chiama Women's European Cup con Jessica Howden, sudafricana, più Sara Sanchez era finita in quarta posizione. E quindi devo dire che è andato veramente da Dio per noi, e il nostro obiettivo lì è migliorare in tutti i sensi, perché tutte abbiamo tantissimo da imparare e lo sappiamo tutte, e fare il lavoro migliore possibile, ovviamente andare sul podio più spesso possibile, questo è il nostro obiettivo.
Insomma, un team nettamente internazionale, in questo team c'è anche un meccanico, Silvi Corti, ticinese, una bella curiosità sì. Anche questa.
Sì, abbiamo meccanico Silvi che è svizzera, dopo abbiamo una meccanico diciamo mezzo italiana e metà sudafricana e una meccanico che è italiana. Sì, siamo un po' mischio perché io sono slovacca e quindi sono donne da tutti i paesi.
Abbiamo parlato di un meccanico ticinese all'interno del team 511 e allora siamo in compagnia di Silvi Corti, ticinese. Come stai vivendo questa esperienza, Silvi? E se nei confronti dei colleghi maschi c'è sempre stato, insomma, rispetto e un buon rapporto?
In realtà è un rapporto normalissimo, perché sono sempre stata abituata a questa cosa e non ho mai trovato niente di negativo, anzi è molto apprezzato il fatto che una donna si impegni per fare un lavoro che in realtà è considerato maschile, ma che non vuol dire che lo è.
Senti, e come stai vivendo invece questa avventura in questo nuovo team di sole donne? Nel ruolo tuo di meccanico hai già detto che ti senti abbastanza comunque a tuo agio.
Sì, no, mi trovo molto a mio agio, sono contenta che le cose funzionino, anche perché io prima avevo sempre lavorato con uomini e le cose sono sempre andate bene. Non avevo mai provato a lavorare con delle donne, che si sa che ogni tanto magari ci sono dei disguidi fra donne, e invece no, mi sono trovata molto bene anche a lavorare con le ragazze, andiamo tutte d'accordo. E questo è molto importante.
Un'ultima considerazione: qual è il tuo obiettivo? Magari arrivare nel moto mondiale, insomma, nel motociclismo dei grandi, nel primo livello?
Beh, chiaramente quello è il sogno che ho nel cassetto, però con calma. Iniziamo con piccoli passi, che in realtà sono già grandi passi, perché non è da tutti trovare un posto di lavoro comunque anche nel CIV o nella Women's European Cup. Sì, si punta sempre più in alto e a migliorare se stessi sempre. Chi lo sa, magari ce la farò.
Grazie a Silvi Corti e quindi buon lavoro.
Adesso una grande voce nel panorama internazionale della musica. Parliamo di Lisa Stansfield con Never Never Give You Up.
Just like you to make me.
E siamo al mondo delle corse automobilistiche con l'ormai ex pilota, ritiratasi a fine 2021, la ticinese Sharon Scolari, 10 anni di carriera in diverse categorie, compresa la Formula 3. Sharon, come e quanto è cambiato nell'ultimo decennio per le donne questo ambiente?
Ma diciamo che all'inizio era prevalentemente maschile, era vista molto male una donna che guidava e quindi diciamo battutine, anche un po' di disprezzo rispetto a donne che guidavano dagli altri piloti, e non è stato per niente facile. Invece col passare degli anni, anche cambiando categorie, ho notato un maggior rispetto, un'abitudine anche maggiore nel vedere delle figure femminili di comunque rilievo all'interno del motorsport e non solo appunto ragazze immagine, e questo sicuramente ha aiutato anche per le donne che corrono. È stato un po' complicato, soprattutto penso per i piloti maschi, abituarsi ad avere donne che magari appunto battevano in pista, e quindi è stato anche quello più che altro di doversi abituare, penso, anche per gli stereotipi che girano.
In questo lungo percorso, secondo te, in questi anni appunto, cosa è cambiato nel suo interno?
Sicuramente diverse associazioni che aiutavano appunto le donne nel motorsport, più che altro a farle conoscere, aiutare anche a sensibilizzare alcuni sponsor al tema, ha aiutato sicuramente in una crescita anche di donne già nelle categorie inferiori. Non ha aiutato, secondo me, il fatto di una chiusura ancora oggi con la figura che la donna non sa guidare, ecco, questo sicuramente c'è ancora come problema, però è molto meno, anche perché anche altri piloti di alto livello stanno lavorando in questo senso, quindi stanno aiutando le donne nel motorsport.
Quale deve essere il prossimo obiettivo? Vedere una donna in Formula 1, sei d'accordo?
Quello sicuramente deve esserci anche un'apertura mentale da parte di determinati sponsor, che devono vedere di buon occhio una donna che va forte e non associarla solo all'immagine. Questo secondo me è stato uno dei grandi problemi che tutt'oggi non ha portato una donna a arrivare in Formula 1. E poi non è da sottovalutare l'impegno fisico che richiede questo sport, perché comunque le auto nelle categorie inferiori richiedono anche una determinata forza fisica per poterle guidare, anche perché non ci sono aiuti meccanici alla guida, e quindi devi anche essere disposta a fare tutti questi sacrifici, che magari per un uomo è un po' più semplice perché fisicamente è già più predisposto, e quindi una donna deve lavorare molto di più rispetto a un uomo.
Dopo che hai appeso a fine 2021 il volante al chiodo, come sta andando? Manca insomma la pista?
No, quello sicuramente, anche perché è stata parte della mia vita fino ad oggi, è stata la scuola di vita più importante che io abbia mai fatto e mi ha insegnato tanto, però adesso sono molto contenta anche della mia vita attuale, diciamo che è come vivere una seconda vita, avere una seconda possibilità, e quindi comunque lo sport fa sempre parte della mia vita perché faccio CrossFit e questo mi aiuta molto a sfogarmi, e poi ho ripreso l'università che è di architettura, che questa è un'altra grande passione, e sono molto soddisfatta al momento.
In bocca al lupo Sharon Scolari, grazie per essere intervenuta a Tempi Supplementari, grazie.
Grazie a voi.
E ora per chiudere la nostra pillola che riguarda una grande dello sport elvetico, Nicola Spirig, triatleta che si è ritirata dall'attività agonistica pochi giorni fa. Riviviamo con la telecronaca di Alessio Veronelli e Federica Barsanti le emozioni dell'oro vinto nel 2012 a Londra.
Mi sembra che stia perdendo un po' di contatto la Groff, anche se qui la profondità dell'inquadratura è difficile capire effettivamente. Sta spingendo Nicola Spirig, sta cercando di dare la mazzata finale alla concorrenza. Spirig, forse la Norden riesce a restare in scia, attenzione alla Densham, le vediamo arrivare gli ultimi 200 metri, Nicola Spirig in avanti, attenzione alla Norden, Spirig e Norden, se la giocano loro la medaglia olimpica. Nicola Spirig in vantaggio sulla Norden, Nicola Spirig è lei la campionessa olimpica, Nicola Spirig, oro per la Svizzera.
Olympic champion representing Switzerland, Nicola Spirig. ich glaube, ich habe noch nicht 100% realisiert, was heute passiert.
Credo di non aver capito ancora adesso cosa è successo. Mi sembra inconcepibile e incredibile, ma mi sento veramente molto molto bene. Spero di aver dimostrato alle altre giovani atlete svizzere che tutto è possibile, anche se serve molto lavoro.
Und dass es harte Arbeit braucht.
Da Massimo Miccoli
e Patrick Locatelli, appuntamento tra due settimane.
Rete 1. Tempi supplementari.